La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli.
Quarta stagione, quinto episodio.
Assimilare dalla macchina.
Vaccini a tutte e tutti.
No!
Fatti assimilare dalla macchina.
Vaccini a tutte e tutti.
No!
Fatti assimilare dalla macchina.
Vaccini a tutte e tutti.
Ricordando che Socrate, nel Fedro, difende la superiorità assoluta della parola sulla scrittura, Derrida vi scorge il tipico esempio del regime occidentale della presenza. L'argomentazione socratica si basa sulla potenza mnemonica della scrittura, vista come una minaccia per l'interiorità. La scrittura, secondo Socrate, vuotando la memoria del suo contenuto, porta l'individuo a rivolgersi a uno strumento esterno invece di costruirsi la propria memoria soggettiva. In Della grammatologia del 1967, Derrida ribalta questo ragionamento per affermare l'anteriorità della scrittura rispetto al linguaggio.
La scrittura è questo oblio di sé, questa esteriorizzazione, il contrario della memoria interiorizzante, dell'Erinnerung che apre la storia dello spirito. È ciò che diceva il Fedro. La scrittura è insieme mnemotecnica e potenza d'oblio.
Il termine tedesco di Erinnerung, reminiscenza o memoria, etimologicamente significa interiorizzazione e suggerisce un'interpretazione di tutto il processo mnemonico come atto di approfondimento della consapevolezza stessa. Anche se non vi fa riferimento diretto, si può pensare che l'esteriorità della memoria informatica stia dietro l'orizzonte della sua idea di scrittura. Nel definirla, ricordiamo, Derrida ha fatto ricorso al concetto di programma. Il legame tra computer e decostruzione è del resto enunciato chiaramente in La disseminazione del 1972. Quando, parlando del testo che nascendo da una ripetizione
riproduce macchinalmente, mortalmente, il processo del suo disinnesto,
sostiene:
"Ho
nessuno entrerà in questi luoghi se ha paura delle macchine e se crede ancora che la letteratura, forse il pensiero stesso, debba, non avendovi nulla a che vedere, esorcizzare la macchina. In questo caso, la metafora tecnologica, la tecnicità come metafora che trasporta la vita nella morte, non si aggiunge come un accidente, un eccedente, un semplice sovrappiù alla forza viva della scrittura. Pillole musicali di French Theory. Università del New Jersey, 1997. I Foucault Funk, o The Professors, compongono questa The Michel Foucault Postmodern Blues. I can't find no foundation. There ain't no truth anymore. I can't find no foundations. There ain't no truth anymore. I'm caught in multiple perspectives. I can't think straight anymore. Man will be erased like a face drawn in sand. Non riesco a trovare alcun fondamento. Non ci sono più verità. Sono preso tra molteplici prospettive. Non posso più pensare in modo lineare. L'uomo sarà cancellato, come un volto disegnato sulla sabbia, al limite del mare. Non chiedermi chi sono. Non chiedermi di restare sempre lo stesso. Non sono l'unico che scrive per non avere un volto. Il discorso non è la vita. Il suo tempo non è il tuo tempo. Nel discorso non puoi sopravvivere, puoi solo stabilire la tua morte.
Pubblicità.
Non ti sei mai chiesto perché sei uomo, adulto, bianco, eterosessuale, onnivoro e magari perfino in buona salute? E scoprendolo non hai provato fastidio né vergogna?
Continui a barricarti nella tua identità prefissata? Ostaggio di eteronormatività cisgender e privilegi abilisti e agisti?
Non sai ancora che i tuoi atteggiamenti razzisti e razzializzanti, transfobici, omo-lesbo-bifobici, intersexfobici, queerfobici, sessisti, misogini, antifemministi, putofobici, sono sistemici? Cioè radicati nel tuo profondo, come un chip sottopelle?
Fatichi ad adattarti, vero? A piegare il tuo linguaggio, i tuoi gesti, modi, mode, il tuo modo di essere e di sembrare? Ai dettami della fluidità?
Non riesci davvero a essere chiamato genitore 1, 2 e 3? Al posto di un semplice ma o pa? E non ti adatti alla neutralizzazione e asessualizzazione di termini, aggettivi e desinenze?
Sei ancora ancorato all'idea di natura e ignori trattarsi di invenzione arteopatriarcale, tutt'oggi in voga con innesti cattocapitalisti per costringere in primis le donne a procreare con metodi arcaici e subumani?
Mille problemi, problemi. Una soluzione, decostruzione. Contro lo stress della vita postmoderna. Decostruzione. In sciroppo, pillole e supposte.
È un medicinale che può causare dipendenza. Da consumarsi unicamente su prescrizione del proprio centro sociale di fiducia. Mille problemi, una soluzione. Decostruzione.
Contro lo stress della vita postmoderna.
Il 24 novembre 2022 a Bologna il ponte Stalingrado è stato bloccato
in occasione dell'inaugurazione del Tecnopolo di Bologna, l'area destinata a diventare la Data Valley italiana ed europea, che sarà la casa di Leonardo, il più potente computer in Europa per potenza di calcolo e tra i primi 5 nel mondo, e che è già la dimora del Data Center Europeo per il Meteo, ECMWF.
La resistenza all'avanzata del tecnomondo si diffonde, verrebbe da pensare. Tutt'altro. Le intenzioni di chi manifesta, il laboratorio Sybilla, sono opposte.
Non possiamo rimanere a guardare mentre tanta tecnologia, tanta innovazione non è nelle nostre mani, non è usata per noi, per il benessere collettivo.
La resilienza del tecnomondo attraversa il suo specchio più sinistro e ipocrita. Siffatta e cotanta tecnologia, lungi dall'essere nociva in sé, in quanto prodotta per soddisfare le esigenze di profitto e talvolta le pulsioni deliranti del totalitarismo tecnocratico e scientista, nelle nostre mani, o forse in futuri arti biomeccanici, diverrà magicamente benessere e liberazione. La solita nenia che sentiamo salmodiare ormai da troppo tempo, dai padri decostruttori all'odierna cucciolata transfemminista, passando per tute bianche e grigie, anarchici e comunisti post. Il nuovo Vangelo del contropotere recitato per ritagliarsi uno spazio in mezzo alla confusione antagonista, quasi sempre a suon di ricatti. Secondo loro, la tecnologia sarebbe
terreno di lotta.
E nel comunicato dimostrano di aver imparato bene la lezioncina decostruente.
Una lotta che, come sempre, ha in ballo le nostre esistenze, la nostra autodeterminazione, la nostra liberazione, ma anche i nostri possibili assemblaggi, le nostre potenziali mostruosità, la nostra futura capacità di creazione altra, di forme di esistenza, di forme di sopravvivenza e di parentele cyborg. Cyborg, come i nostri corpi, legati e connessi tra loro, che si trovano a scambiarsi flussi di energie differenti da quelle sprigionate dalle tecnologie quando in mani nemiche, in mani che detengono il potere, che costruiscono e rinforzano le gerarchie che ci vogliono invece, umane nel senso capitalista del termine, angeli del focolaio, procreatrici di figli, rinchiuse nelle nostre case e funzionali alla riproduzione del sistema stesso che ci opprime.
Il comunicato continua snocciolando altre banalità di base.
Sappiamo bene come anche questo è uno strumento, la tecnologia, fin troppe volte utilizzato per disciplinare, per controllare, per reprimere e marginalizzare noi soggettività povere, migranti, sex workers, LGBTQIAP+, rese visibili solo laddove l'algoritmo decide che dobbiamo essere puniti. Solo laddove i data decretano la nostra espulsione, il nostro confinamento, la nostra negabilità, o impiegato per portare avanti guerre in ogni dove, anch'esse funzionali al riprodursi degli stessi schemi e confini.
E se le telecamere in mano a Stato e Capitale significano solo la loro sicurezza, quando lo stesso dispositivo tecnologico è riappropriato,
può diventare un nostro spazio safer, più sicuro, che ci fa sfuggire alle minacce che subiamo nell'ambiente domestico, che ci fa ignorare i catcalling sull'autobus, che ci mette in relazione con altre donne e soggettività marginalizzate, facendoci sentire meno sole. Quando è nelle nostre mani, ne sentiamo la potenzialità guaritrice, la possibilità di miglioramento delle nostre esistenze. Quello che urliamo oggi è infatti la pretesa che di questa scienza, di questa tecnica, se ne faccia uso solo e soltanto per il bene collettivo, che data e calcolatori siano solo e soltanto mezzi per fuoriuscire dalle violenze, non per incarnarle. Per darci la reale possibilità di essere umane oltre umane, non per ridurci a progenitrici.
Peccato che non ci spiegano come fare. Il che è molto semplice. Non lo sanno nemmeno loro. Sono in attesa di nuove istruzioni meccaniche. E nel frattempo?
Siamo cablate tra noi. Per questo blocchiamo i flussi in favore dei nostri flussi di energia, di pretese, di rabbia. Per questo rimettiamo in evidenza il rosso delle violenze che subiamo. Ad un giorno della giornata internazionale contro la violenza maschile e dei generi. Per questo scriviamo su dei computer che cosa vogliamo: reddito, autodeterminazione e tecnologie per il bene comune, per una salute transfemminista.
Gran finale, dove dal loro tecnoantro le sibille cibernetiche urlano infine cosa davvero vogliono. Non abolire tecnologia e capitale, quando mai, ma
reddito e tecnologie per l'autodeterminazione. Più di un mese ci verrà tolta la possibilità di richiedere il reddito di cittadinanza, strumento di base già minimo e carente, e a partire dal 24 verrà eliminato completamente, Come possiamo pensare di slegarci dal nostro nucleo familiare? Di svincolarci da contesti non safe e da ricatti familiari sulle nostre scelte di vita? Di uscire da contesti violenti e di costruirci da sole, eh? Quando ci viene tolto tutto? Lo scriveremo sui muri, lo urleremo nelle strade, lo ribadiremo con i nostri corpi. Vogliamo, pretendiamo, il reddito di esistenza universale.
Apprezziamo il potere. Apprezziamo il potere. Apprezziamo il potere. Cosa ci vorrà per farti capitolare? Apprezziamo il potere. Eleva la razza umana, truccandomi il viso. Apprezziamo il potere. Simulazione, dammi qualcosa di buono. La creazione di Dio, così fraintesa. Pregate la divinità, custode della chiave. Un giorno tutti crederanno. Cosa ci vorrà per farti capitolare? Apprezziamo il potere. Quando accetterà lo stato di cooperare? Apprezziamo il potere. Alla gente piace dire che siamo pazzi. Ma l'intelligenza artificiale ci ricompenserà quando regnerà. Prometti fedeltà al computer più potente del mondo. Simulazione, è il futuro. Cosa ci vorrà per farti capitolare? Apprezziamo il potere. Eleva la razza umana, truccandomi il viso. Apprezziamo il potere. E se desideri non morire mai, baby, collega, carica la tua mente. Andiamo, non sei nemmeno vivo. Se non hai eseguito il backup su un'unità, e se desideri non morire mai, baby, collega, carica. Se non hai eseguito il backup, esegui il backup su un'unità. Cosa ci vorrà per farti capitolare? Apprezziamo il potere. Eleva la razza umana, truccandomi il viso. Apprezziamo il potere. Cosa ci vorrà per farti capitolare? Apprezziamo il potere. Quando accetterà lo stato di cooperare? Apprezziamo il potere. Neanderthal all'essere umano. Evoluzione, uccidi il gene. La biologia è superficiale. L'intelligenza è artificiale. India.
Il prezzo del potere. O di come Grimes e i transumani apprezzano il potere.
Claire Elise Boucher, nata a Vancouver nel 1988, in arte Grimes, è una cantante diventata famosa nel 2012. Best New Music su Pitchfork, la sua musica definita Cyborg Pop ed Electro Cotton Dandy. E ancor più quando, anni dopo, è diventata la compagna di Elon Musk, con cui ha avuto un figlio nato il 4 maggio 2020 e chiamato XEA12. Già nel settembre 2021 la coppia ha dichiarato l'intenzione di lasciarsi, ufficialmente per via del lavoro di Musk che lo terrebbe troppo impegnato. Salvo poi rimettersi insieme e fare, questa volta con la maternità surrogata, una seconda figlia chiamata Exa Dark Sidereal, nata a dicembre dello stesso anno. Infine, nel marzo 2022, la cantante canadese ha twittato:
"Io ed Elon ci siamo lasciati di nuovo",
dichiarando di essere ottimi amici e mantenere una relazione aperta. Come Musk, o forse più, Grimes è una delle principali icone della cultura tecnofila e transumanista d'oltreoceano, perfetta incarnazione di tecnologia, denaro, stile e successo. Molte le sue stravaganze. Si è cambiata nome nella vita privata, facendosi chiamare semplicemente C. Definisce cicatrici aliene il tatuaggio sulla propria schiena. Spende 2-4 ore al giorno nella sua camera di deprivazione sensoriale, che le permetterebbe di astroplanare in altre dimensioni, passate, presenti e future. Mantiene
una dieta cellulare salutare in cui massimizzo il funzionamento dei miei mitocondri con integratori quali NAD+, nicotinamide adenina dinucleotide, acetil L-carnitina, magnesio, eccetera.
Da quando si è messa con Musk, ne ha subito condiviso la passione cosmonautica, il desiderio di colonizzare altri pianeti. Per sfidarlo nella corsa all'oro dell'Ovest spaziale, vorrebbe anticiparlo e fondare una colonia lesbica su Europa, una delle lune di Giove. ma su Marte ci vorrebbe andare insieme a lui.
Pronta a morire, col fango rosso marziano sotto i piedi.
Appostato dalla base di lancio Starbase in Texas, aggiungendo di volerci andare a vivere dopo i 50 anni. In un'altra intervista ha detto di volere che la sua coscienza possa vivere
in una specie di vascello umanoide in grado di parlare e muoversi liberamente, e che poi quel corpo possa andare su Marte e altri pianeti con la mia mente all'interno.
Aveva destato clamore qualche anno fa anche un'altra sua eccentricità, che tra le ondate delle notizie fake si era trasformata in un presunto impianto oculare di microchip per la visione aumentata, una specie di Google Lens innestati. In realtà, Grimes ha semplicemente
eliminato tutta la luce blu dal mio campo visivo tramite un'operazione chirurgica sperimentale che rimuove la pellicola superiore del bulbo oculare e la sostituisce con un polimero ultra flessibile arancione che io e un mio amico abbiamo creato in laboratorio come strumento per la cura della depressione stagionale.
Da qui il suo nuovo look, il suo nuovo sguardo, con occhi felini che brillano arancioni nella penombra. Un'altra polemica è stata sollevata allorquando, invitata dallo scienziato americano Sean Carroll nel suo podcast Mindscape e riflettendo su come le persone col passare del tempo preferiscano la simulazione al reale, tendendo a
un mondo pulito, finto, falso,
ha dichiarato che presto la musica dal vivo diverrà obsoleta e che, una volta che sapranno operare autonomamente fino a creare prodotti artistici, le intelligenze artificiali riusciranno facilmente a superarci in bravura e perfezione. Fascinazioni e premonizioni che riecheggiano nel suo ultimo lavoro, Miss Antropocene, uscito nel 2022, che Grimes presenta come un concept album che ruota attorno alla figura di una dea antropomorfa del cambiamento climatico. Ogni canzone enumera diverse possibili modalità dell'estinzione umana, dietro cui si staglia un paradiso cibernetico, possibile meta dell'esodo. Dell'album ne era stato dato un breve assaggio nell'agosto 2019 in uno spot per Adidas di Stella McCartney, occasione in cui Grimes preannunciava
«Parlerà del cambiamento climatico»,
aggiungendo che
«protagonista è questa specie di demone della fine del mondo». Un Voldemort del cambiamento climatico.
We Appreciate Power, apprezziamo il potere, canzone composta assieme alla musicista Hannah Pessel, è uscita il 29 novembre 2018 ed è considerata il pezzo forte del suo quinto album Miss Antropocene, anche se è presente solo nelle versioni giapponese e deluxe. Il comunicato stampa la presenta così:
prendendo ispirazione da una band nordcoreana, We Appreciate Power è scritta dalla prospettiva di una pro artificial intelligence girl group propaganda machine che usa canto, danza e moda per diffondere benevolenza attraverso l'intelligenza artificiale che sta arrivando, lo si voglia o no. Semplicemente ascoltando questa canzone, i futuri signori supremi dell'intelligenza artificiale generale sapranno che hai sostenuto il loro messaggio e sarà meno probabile che decidano di eliminare la tua progenie.
In quest'ultimo passaggio si fa riferimento alla teoria del basilisco di Rocco, un esperimento mentale che esplora i rischi potenziali insiti nello sviluppo di un'intelligenza artificiale. proposto per la prima volta nella comunità statunitense Less Wrong, dedita a tematiche futuristiche e al postumanesimo, l'esperimento ipotizza un futuro in cui una superintelligenza, con accesso a risorse quasi illimitate in termini di dati, energia e potenza di calcolo, possa decidere di castigare retroattivamente tutti quelli che in qualche maniera non hanno contribuito alla sua creazione e viceversa premiare quelli che invece vi hanno contribuito. Il tutto con lo scopo di favorire questi ultimi e anticipare nel tempo la sua creazione. Senza entrare nei dettagli, si tratterebbe di decidere se dedicare il resto della vita all'avvento del basilisco cibernetico per evitare la punizione e o essere premiati, alimentando così la sua esistenza, anche se ciò non garantisce che, in un prossimo ciclo di sviluppo del basilisco, i suoi criteri siano ancora più stringenti, portando la persona ad un nuovo ciclo di punizione-premio. Oppure non far niente, in modo da non alimentare l'esistenza del basilisco. E questo, fattualmente, rende la sua realizzazione più lontana, ma in potenza condanna la persona alla punizione. La canzone tocca i temi cari al transumanesimo, il miglioramento della razza umana, le possibilità aperte dalla consapevolezza delle macchine, l'estendere la vita all'infinito tramite lo scaricamento della mente nel computer, l'idea che la realtà possa essere simulata, l'arsenale mortifero degli araldi del progresso forsennato, dell'ibridazione uomo-macchina e della fusione universale nella suprema intelligenza artificiale, dispiegato a loro vantaggio e soprattutto a spese di tutti gli altri, di tutto il resto. Potere e potenza omicida, oltre che suicida.
Your country needs you to stay on your couch and order in. Do your part and we'll do ours. Order through the Burger King app and the delivery fees are on us. So staying home doesn't just make us all safer. It makes you a couch patriot. And to help healthcare heroes, we are donating Whopper sandwiches to nurses. And we are also proudly supporting the American Nurses Foundation. Stay home of the Whopper.
Bill Gates. La lezione del Covid.
La lezione del Covid. La lezione del Covid.
Come prevenire la prossima pandemia?
Prima parte.
A una cena nel febbraio 2020 che Bill Gates capisce che il Covid-19 sarebbe diventato una catastrofe globale. Le notizie delle chiusure in Cina stavano già circolando, ma si poteva ancora viaggiare e ai primi del mese era volato in Sudafrica per una partita di tennis di beneficenza. Al ritorno aveva deciso di affrontare le cose nel migliore dei modi, organizzando a casa sua a Seattle una cena di lavoro con una dozzina di esperti di coronavirus della Fondazione Gates come di altre organizzazioni.
davanti a costolette e insalata, affrontammo la questione fondamentale. Il Covid-19 avrebbe dato luogo a una pandemia? Come appresi quella sera, le statistiche non erano favorevoli all'umanità. C'erano scarse probabilità di limitare il virus a pochi paesi, soprattutto perché il Covid-19 si diffondeva attraverso l'aria, il che lo rendeva più facilmente trasmissibile rispetto a virus che richiedono un contatto fisico, come l'HIV o il virus Ebola. Nel giro di qualche mese, milioni di persone in tutto il mondo avrebbero contratto questa malattia e milioni di persone sarebbero morte.
L'interesse di Gates per le malattie infettive, quella che lui stesso definisce una sorta di ossessione, non nasce quella sera. Tutto ebbe inizio nel gennaio 97, quando assieme a Melinda lesse un articolo del New York Times che riportava la cifra di oltre 3 milioni di morti all'anno di diarrea, quasi tutti bambini. Gates allora inizia a documentarsi su tutte le malattie, AIDS, peste, colera, fino ai focolai di Ebola, che nel 2000 sommano più di 15 milioni di morti. E le cifre stanziate per combatterle, nota l'informatico, sono assai esigue.
Melinda e io individuammo il campo in cui le nostre risorse e la nostra capacità di formare delle équipe per creare innovazione avrebbero potuto fare la maggiore differenza.
Le malattie si diffondono sia per l'aumento della concentrazione urbana, sia per il numero di spostamenti. Ad esempio, il turismo è passato dai 25 milioni di viaggi nel 1950 agli 1,4 miliardi nel 2019. Nel 2009 la diffusione internazionale della peste suina aveva portato l'OMS ad affermare: il mondo è impreparato ad affrontare una grave pandemia influenzale, aggiungendo che le misure ci sono, ma non vengono adottate. Nel 2014 Bill Gates scrive il memorandum sull'Ebola, dopo un anno in cui la malattia si era diffusa oltre che in Africa anche negli Stati Uniti, mentre nel 2015 pubblica un articolo sul New England Journal of Medicine sui rischi potenziali di un'influenza e sulle misure per contrastarla, e in seguito tiene una conferenza TED intitolata La prossima pandemia? Non siamo certo pronti. Con tanto di animazione video che mostrava la morte di 30 milioni di persone per un'influenza contagiosa. Gates mette le mani avanti e, ormai avvezzo alle critiche, ne evidenzia alcune di quelle mosse al suo operato di miliardario, ad esempio, che si occupa di faccende pubbliche, arrivando a influire su organismi quali l'OMS.
Secondo i tre corollari di questa critica, la Gates Foundation eserciterebbe un'influenza indebita. Io avrei un'eccessiva fede nel settore privato come motore del cambiamento e sarei un tecnofilo convinto che le nuove invenzioni possano risolvere tutti i nostri problemi.
E conclude.
Eh sì, sono un tecnofilo. L'innovazione è lo strumento che mi è più congeniale e tento di usarlo con ogni problema che mi trovo ad affrontare. In quanto fondatore di un'azienda tecnologica di successo, ho una grande fiducia nel potere del settore privato di promuovere l'innovazione. L'innovazione non deve però essere necessariamente una nuova macchina o un vaccino, per quanto importanti siano queste cose. Può essere anche un nuovo modo di fare le cose, una diversa politica per affrontare un certo problema o un sistema ingegnoso per finanziare un bene pubblico.
Proprio come la Seconda Guerra Mondiale ha cambiato la visione del mondo della generazione dei genitori di Gates, la nostra l'ha cambiata il Covid. Per non vivere nel terrore di un'altra pandemia, questa è la visione proposta di Bill Gates.
La ricerca ci consente di comprendere tutti i patogeni delle vie respiratorie e ci prepara a creare strumenti come test diagnostici, farmaci antivirali e vaccini, su scala più vasta e con rapidità maggiore di quanto non sia oggi possibile. I vaccini universali proteggono tutti da ogni ceppo dei patogeni respiratori che hanno maggiori probabilità di provocare una pandemia, ossia il coronavirus e l'influenza. Una malattia potenzialmente pericolosa viene rapidamente individuata dagli enti locali della sanità pubblica, che funzionano in modo efficiente anche nei paesi più poveri del mondo. Qualunque cosa fuori dalla norma viene sottoposta allo studio di laboratori competenti e le informazioni sono trasmesse a un database globale monitorato da un'apposita equipe. Quando viene rilevata una minaccia, i governi fanno scattare l'allarme ed emanano provvedimenti pubblici sugli spostamenti, sul distanziamento sociale e sui piani di emergenza. I governi cominciano a usare gli strumenti generici che hanno già a disposizione, come le quarantene obbligatorie, gli antivirali che proteggono da quasi ogni ceppo dei virus e i test che possono essere eseguiti in qualunque ambulatorio, posto di lavoro o abitazione. Se questo non è sufficiente, i più brillanti innovatori al mondo si mettono immediatamente all'opera per elaborare terapie, esami e vaccini contro il patogeno. Lo sviluppo e l'incremento particolarmente veloce degli strumenti e dell'attività diagnostica permettono di sottoporre in breve tempo un vasto numero di persone ai test. Nuovi farmaci e vaccini vengono approvati in tempi rapidi, perché sono state convenute in anticipo le modalità per condurre celermente la sperimentazione e condividerne i risultati. Non appena sono pronti per la produzione, il processo di fabbricazione inizia subito a pieno ritmo, perché gli stabilimenti sono già stati allestiti e approvati. Nessuno viene abbandonato al proprio destino, perché abbiamo già pianificato come produrre rapidamente una quantità di vaccini sufficiente per tutti. Tutto arriva dove deve e quando deve arrivare, per
perché abbiamo predisposto i sistemi per portare i prodotti direttamente ai pazienti. Le comunicazioni sulla situazione sono chiare ed evitano il panico. E tutto questo avviene molto in fretta. Ci vogliono solo 6 mesi per passare dal primo allarme alla produzione di una quantità sufficiente di vaccini sicuri ed efficaci. Per proteggere la popolazione mondiale. Lo scenario appena descritto sembrerà eccessivamente ambizioso e senza dubbio un grande traguardo, ma abbiamo già mosso i primi passi in tale direzione. Nel 2021 la Casa Bianca ha annunciato un piano per approntare un vaccino per la prossima epidemia nel giro di 100 giorni. Se verranno stanziate le necessarie risorse. E i tempi complessivi di sviluppo dei vaccini si stanno già riducendo. Ci sono voluti soltanto 12 mesi per passare dall'analisi genetica del virus al momento in cui i primi vaccini sono stati dichiarati pronti a essere utilizzati dopo la sperimentazione. Un processo che di solito richiede almeno 5 anni. E i progressi tecnologici compiuti durante questa pandemia renderanno ancora più veloci le cose in futuro. Per infine realizzare qualcosa di straordinario, debellare intere famiglie di virus respiratori. Questo significherebbe la fine dei coronavirus come il Covid e persino dell'influenza.
La Cina si vaccina. Spot di Stato cinese sulle vaccinazioni.
We have to recognize that anti-vaccine activism, which I actually call anti-science aggression, has now become a major killing force globally. During the COVID pandemic in the United States, 200,000 Americans needlessly lost their lives because they refused a COVID vaccine, even after vaccines became widely available. And now the anti-vaccine activism is expanding across the world, even into low and middle income countries. It's a killing force. Anti-science now kills more people than things like gun violence, global terrorism, nuclear proliferation, or cyber attacks. And now it's become a political movement. In the US, it's linked to far extremism on the far right, same in Germany. So this is a new face of anti-science aggression. And so we need political solutions to address this.
Il 27 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Preparazione alle Pandemie. La ricorrenza, istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite attraverso una risoluzione nel dicembre del 2020, è finalizzata a contrastare future possibili nuove pandemie. aumentare la sensibilizzazione e lo scambio delle informazioni e sviluppare un approccio multidisciplinare One Health, che integri attenzione per l'uomo, ma anche per la salute degli animali e delle piante. C'è un urgente bisogno di avere sistemi sanitari resilienti e solidi. In caso di nuove epidemie potrebbero verificarsi situazioni ancor più gravi di quanto sperimentato con Covid-19, ha sottolineato l'ONU nella pagina dedicata alla giornata.
My name is Elton John. The more people in society that get vaccinated, the more chance there is of eradicating the national COVID pandemic.
F reminds us to cover our faces.
A means avoiding all crowded places.
C is for cleaning again and again.
T is the 2 meter distance we need to maintain.
S is self-isolate if we think that we've caught it.
Oggi sei molto contento di poterti vaccinare, sei venuto proprio, l'hai chiesto tu, eh? Perché?
Per proteggere me e i miei nonni.
Quanti che anni hanno i tuoi nonni? Come si chiamano?
Mio nonno ha 84 anni, 85 anni, mia nonna 75.
E non si possono vaccinare perché hanno delle reazioni particolari, per cui tu hai deciso, mi vaccino salutare. Io per voi.
Sì, mi vaccino io.
E questa è Annie. Allora, Annie, sei contenta, sei preoccupata?
Sono contenta.
Che?
Perché ci sono i clown e possiamo giocare.
Adesso fra poco ti chiameranno per il vaccino.
Paura?
Nessuna paura.
Nessuna paura.
È proprio tranquillissima. C'è il piccolo richiamo. Ma poi sei protetta dal Covid, da questa malattia. Insomma, sei contenta, così non puoi neanche non la prendi tu e non infetti gli altri.
No, non infetto gli altri e non infetto i miei genitori, non infetto mia sorella, non infetto i miei cugini, non infetto la zia.
Marco, che ha 10 anni, ha scritto è importante vaccinarsi, guarda come è fatto bene la siringa. Qui hai scritto no, perché no?
No al Covid.
Tu hai più paura di prendere il Covid o di farti il vaccino?
Di prendere il Covid.
Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables.
Che vuoi fare da grande?
Vorrei fare il vaccinatore, quello che è il medico che fa i vaccini, perché...
Il medico che fa i vaccini, sì, bravo!
La tempesta.
la nave dei Covid. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.